Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Lo sapete che 7 italiani su 10 amano il vino e che per 4 su 10 è un'abitudine quotidiana? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, andiamo a caccia di notizie, curiosità e statistiche sul nettare di Bacco. Andiamo insieme a curiosare in mezzo agli stand di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati giunto alla sua 43esima edizione. Per lo spazio dedicato alla grande distribuzione parleremo poi delle ultime tecnologie per ridurre le code nei supermercati e per il focus sui trend di BioStyle, quando l'organico fa tendenza. Per iniziare, come sempre, ci sono le notizie e curiosità di questa settimana.
La crisi si fa sentire anche in via Monte Napoleone. Nei primi 2 mesi del 2009, lo shopping tax free nel quadrilatero della moda è diminuito di quasi il 30% rispetto a un anno fa. Pesa soprattutto il calo dei clienti russi. Chiude il Virgin Megastore di Times Square a New York. Da anni punto di riferimento per gli amanti della musica, dei film e dei videogames, è uno dei simboli della storica piazza. Il locale, che resterà chiuso per lavori per circa un anno, pare sia già stato affittato da Forever 21, marchio di abbigliamento per teenager. Anche Renzo Rosso punta sulla brand extension. Arriva Diesel Home. La collezione nasce dalle collaborazioni che lo storico marchio del denim ha firmato con Moroso per gli arredi, Zucchi per i tessuti e Foscarini per l'illuminazione. Nasce un nuovo settore economico, il quaternario. Secondo la definizione di sociologi ed economisti, la categoria comprende i servizi innovativi individuali e personalizzati, dal dog sitter al personal trainer, dall'accompagnatore scolastico al personal shopper, fino al babysitter informatico e al personal concierge, il maggiordomo di ultima generazione. Si trova a Sevelen, Canton San Gallo, Svizzera, il primo hotel a 0 stelle. Ex bunker nucleare, offre essenzialità e risparmio. Bagni in comune, niente finestre, niente riscaldamento, arredo riciclato. È dedicata alla Gioconda, la serie di shopping bag limited edition firmata a Gherardini. A interpretare il capolavoro di Leonardo da Vinci, 12 artisti contemporanei. Grande ritorno per il rossetto rosso, il re del make-up. Analoghi incrementi delle vendite nel dopoguerra, nella Grande Depressione dopo la crisi del 29 e nel post 11 settembre. Un vero e proprio indicatore economico, dunque, che ha già un nome, indice lipstick.
La borsa della spesa.
Come annunciato, la nostra shopping bag è piena di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy, complice Vinitaly. Parliamo infatti del vino. Consumi, stato di salute del settore, novità, tutto nell'approfondimento a cura di Lara Vecchio.
Bere per dimenticare la crisi, potrebbe essere lo slogan che fotografa l'approccio dei consumatori al mercato del vino in un momento congiunturale sfavorevole. Sul fronte dell'export è la geografia a scandire i consumi e il loro livello qualitativo. Per esempio Cina, Messico, Brasile, Germania e Regno Unito sono i paesi più votati all'acquisto dei vini basic. Germania, Brasile, Norvegia, Canada e Paesi Bassi si rivolgono al mercato della fascia popular premium, mentre la fascia dei vini più pregiati interessa ai compratori russi, indiani e statunitensi. L'export di vino, che ha raggiunto nel 2008 quota 3,6 miliardi di euro, è cresciuto del 2%. L'Italia della crisi non rinuncia invece al piacere del vino. Se ne beve meno, è vero, ma si beve meglio. Il calo dei consumi è maggiormente avvertito sull'acquisto dei vini di fascia bassa. Tiene invece il mercato di quelli più tradizionali, ma anche il mercato enologico fa i conti con mode e tendenze. Virgilio Romano, Client Solution Account Manager di Irinfoscan, analizza i risultati dello studio commissionato da Verona Fiere.
Leggiamo dai trend di alcuni vini, quindi da quanto crescono o decrescono rispetto agli anni scorsi, in molti casi dei dati negativi. Quindi questo vuol dire che sono vini che sono da sempre in distribuzione e che magari soffrono dal fatto che ne arrivano altri. Da sottolineare forse all'interno di questa graduatoria è il Vermentino, che è una tipologia di vino che è importante in termini assoluti, che la troviamo al quinto posto, ma che cresce anche molto bene.
Chianti, Lambrusco e Barbera invece sono veramente delle rocce nella tradizione, no?
Proprio così, sono delle rocce, sono sempre lì, troviamo delle conferme come il Traminer, che anche l'anno scorso era in questa classifica. Questi vini sono consumati molto ovviamente nel posto in cui sono prodotti, sono vini tipici campani, pugliesi, del Trentino, e hanno un consumo elevato in queste regioni, però rappresenta un'opportunità la distribuzione moderna, perché grazie ad essa è possibile arrivare facilmente, tra virgolette, in altre parti d'Italia.
In Italia dunque si è disposti a rinunciare a tutto, ma non alla buona tavola e al buon vino. I consumatori però, oltre a un prezzo ragionevole, cercano rassicurazioni sulla qualità del prodotto acquistato, ed è per questo motivo che si consolida l'abitudine ad acquistare il vino direttamente nelle cantine dei produttori. Lamberto Valerino Gancia, presidente di Federvini.
Direi che in questo momento c'è una tendenza a ulteriormente sviluppare questo canale. Perché? Perché i produttori hanno tutti investito appunto nell'aprire la cantina, oltre alla visita, allo scoprire i metodi di come sono fatti i prodotti, oltre a spiegarli, anche a cercare di venderli, e soprattutto per le piccole imprese o chi ha creato un piccolo negozio eccetera, funziona molto bene.
Vinitaly si conferma anche quest'anno il crocevia del business del mercato del vino, ma riserva anche qualche sorpresa, come la tendenza ad utilizzare il prezioso nettare come base per una serie di prodotti di bellezza, una particolare wine therapy che fa bene al corpo e allo spirito. Danilo Nembrini, responsabile marketing dell'azienda Gogavin.
Il vino rosso in particolar modo è molto ricco di polifenoli. I polifenoli sono semplicemente antiossidanti naturali, quindi anti-invecchiamento per la pelle, antiradicali liberi. Abbiamo provato con dei test di laboratorio, diciamo, a testare un pochino tutti i nostri prodotti, e ci siamo accorti che il Barbera in particolar modo era il più ricco dei nostri prodotti di questi antiossidanti. Abbiamo un attimino elaborato l'idea e siamo arrivati ad avere un 12-13 prodotti che vanno dalla linea per il corpo, per il viso, passando anche per lo struccante, quindi il tonico, il latte per le signore. Poi abbiamo creato anche un dopo barba, la crema contorno occhi, la crema l'antirughe, e abbiamo aggiunto una crema fluida e una crema modellante che combatte e previene soprattutto gli estetismi della cellulite.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Parliamo di code e tempo sprecato. Ecco come i supermercati cercano di correre ai ripari.
La perdita di tempo, il tempo sprecato, sembra proprio preoccupare il settore del commercio al dettaglio. I dirigenti delle varie catene fanno bene ad allarmarsi per un cliente sempre più irritabile, ma le soluzioni intraprese non sembrano tanto all'altezza. Prendiamo ad esempio quanto avviene ormai in qualsiasi supermercato o ipermercato. Esistono tre tipi di casse: tradizionali, self-scanning o self-checkout. Le prime le conosciamo da molto tempo. Quelle a self-scanning sono la parte più moderna e più divertente. Il cliente impugna lo scanner e scannerizza i codici a barre di tutti i prodotti che acquista. Se un codice non si può, basta che scannerizzi un altro prodotto identico, va alla cassa, consegna il suo scanner portatile, paga e esce. Più complicato è il self-checkout. Innanzitutto sembra una roccaforte presidiata da personale non sempre gentile. Se di un prodotto non si riesce a leggere il codice a barre, inizia il calvario. Sostituirlo e aspettare qualche attimo o lasciarlo in cassa? La domanda per chi sta in coda diventa vitale, soprattutto se di quel prodotto ha veramente bisogno. Le lamentele si sprecano, ma molti clienti rinunciano a inforcare questa uscita. Anche fare la spesa, peggio pagare, è diventato, ahimè, difficoltoso.
Mai più senza.
Si chiama Starled Light, è stata soprannominata la candela del terzo millennio, è l'oggetto cult della settimana a cura di Silvana Annichiarico, direttore del Triennale Design Museum.
Quasi una candela elettronica contemporanea, senza fili, con steno in acrilico gemmato trasparente, invece del tradizionale fusto in cera, e un LED al posto della vecchia fiamma con lo stoppino. Alberto Meda e Paolo Rizzatto si confrontano con la rivoluzione generata dall'avvento dei LED e realizzano una lampada portatile che può essere collocata liberamente ovunque serva e che illumina gli spazi con eleganza e funzionalità. La testa prismata, di colore blu o verde, emana la luce bianca prodotta da un solo LED ad alta intensità luminosa, in grado di durare più di 20.000 ore. L'alimentazione avviene attraverso tre batterie ricaricabili poste nella base della lampada, Lo slancio verticale del disegno e la particolare luminosità generata dal LED fanno sì che alla fine faccia pensare, più che a una candela tecnologica, a una sorta di strana e inedita stella domestica, disegnata nel 2000 per Luceplan.
Essere e avere.
Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Biostyle è il tema della puntata di oggi. Bio inteso non come biologico, ma nel senso etimologico del termine, come tutto ciò che è connesso ai fenomeni e alle forme organiche naturali. Parliamo dunque di prodotti, servizi, campagne di comunicazione che si rifanno alla vita in tutte le sue forme. Patrizia.
Sì, potremmo definirlo proprio stile biomimetico, traducendo il titolo del bel libro di Annine Bonius, che si è tra l'altro autoproclamata una nerd della natura. Il titolo è Biomimicry, Innovation Inspired by Nature, cioè biomimesi nel senso di imitazione delle funzioni naturali e delle forme biologiche come base per l'innovazione scientifica, ma anche architettonica, del design, ma anche della moda, dell'arte e della comunicazione. Vediamo quindi subito alcuni esempi partendo dall'arte di strada. Si chiama Mossenger, è un gioco di parole tra moss, muschio, e messenger, messaggero, ed è il progetto sperimentale di arte urbana ideato da Anna Garford. Scrive messaggi sui muri della città con delle lettere ritagliate nel muschio che poi incolla appunto alle pareti con una mistura naturalissima di yogurt e zucchero. Questa sua arte è una sorta di writing rampicante che poi vivrà di vita propria oltre il messaggio originale. Nel mondo della comunicazione, con uno slittamento dall'imitazione della natura alla sua brandizzazione, l'agenzia inglese Curb, che si definisce Natural Media Company, propone il cosiddetto organic advertising, che viene interpretato in questo modo. Il fiore di Adidas diventa un'aiuola nell'erba dei parchi, il logo Volkswagen una scultura di sabbia sulle spiagge, il baffo di Nike viene inciso nelle cortecce degli alberi. Abbiamo poi soluzioni innovative biomimetiche molto interessanti, come quelle alla base della linea di costumi da bagno, quelli da competizione Fast Skin del marchio Speedo, che sono in grado di riprodurre l'efficienza idrodinamica della pelle degli squali. Sempre in tema di tessuti applicabili al mondo moda, Morphotex è questa sorprendente fibra prodotta da Teijin Fibers che riproduce senza colorazioni o tinture il blu luminescente bellissimo delle ali della farfalla, appunto Morpho, che ha questo colore brillante bellissimo che persiste inalterato per tutta la sua vita. La biomimesi ha a che fare anche insospettabilmente con il mondo dei videogiochi. Flower, vincitore del premio PlayStation Network, è questo gioco emozionale pieno di suggestioni sensoriali che ha come personaggio principale l'ambiente, che in genere è lo sfondo, qui fa proprio da figura. Il giocatore è il vento e accumula punti che sono petali, risvegliando i fiori dal torpore o impollinando o gettando semi dove non crescono. Qui il concetto interessante e molto innovativo è che, come nei sistemi viventi adattativi, ogni azione che il giocatore fa provoca, sia in termini di grafica che di ambientazione, un adattamento appunto dell'intero ambiente che cambia in funzione degli interventi fatti. Molto divertenti e anche un po' didattici per bambini e per adulti sono i Giant Microbes, questi peluche che riproducono fedelmente in scala 1 a 1 milione i batteri delle malattie, dalle più comuni alle più gravi.
È una tendenza che interessa anche gli edifici. Nella scheda parliamo di architettura organica.
Io dichiaro che è giunta per l'architettura l'ora di riconoscere la sua natura, di comprendere che essa deriva dalla vita e ha per scopo la vita come oggi la viviamo, di essere quindi una cosa intensamente umana. Con questa frase, Frank Lloyd Wright, maestro fondatore e principale interprete dell'architettura organica, coglie l'aspetto fondamentale di questo nuovo modo di progettare, che promuove l'armonia tra uomo e natura. Nelle opere di Wright, su tutte la famosissima Casa sulla cascata in Pennsylvania, l'equilibrio tra ambiente costruito e ambiente naturale raggiunge il suo livello più alto. Dall'architettura organica sono poi derivate negli anni tutte quelle architetture rispettose della natura. Architettura sostenibile, alternativa, ecologica, bioarchitettura.
Analogamente si parla di biodesign o design organico. Patrizia.
Sull'architettura organica vorrei aggiungere che possiamo citare naturalmente anche le molte opere dell'architetto americano Frank Gehry, che sono originate proprio dalla sua personale ossessione per la forma del pesce. I suoi edifici sembrano infatti nascere dall'assemblaggio di queste geometrie incomprensibili che si piegano, si ritorcono, si avviluppano e sono ricoperte da una membrana di lamine scintillanti che rimandano appunto alle scaglie dei pesci. Diciamo che fin dalle sue origini in realtà la natura ha ispirato il design. Se pensiamo alle forme leggendarie del vaso alto di Alvar Aalto degli anni 30, che ricordano i laghi della Finlandia, siamo già in pieno design organico. Oppure la poltrona Pastidi e Roarnio, che è questa macro cellula colorata. Sempre negli anni 60 la seduta Pratone di Gufram, che ha questi grandissimi steli di erba in poliuretano espanso che si piegano sotto il peso del corpo, quindi è proprio come sedersi o sdraiarsi in un prato. Quindi l'ispirazione delle forme organiche continua, e naturalmente un esempio recente particolarmente interessante è l'Up Lamp, una lampada in silicone che è un vero mollusco luminoso, cioè fatto di spire metalliche che si può agganciare adattandolo simbioticamente a pali o ad altri supporti esterni, quindi va bene per mercati ma anche per i semafori, per giardini eccetera. Poi abbiamo le collezioni di modelli Leaf, sedie a forma di foglia, come suggerisce il nome appunto, che hanno una struttura leggerissima che ne ripropone le forme, le nervature e non ultimo il comfort di questa fonte di ispirazione che è la foglia. Su questa stessa falsa riga, ma anche con i materiali naturali, abbiamo Vegetal Chair fatta con i rami intrecciati o Tree Space Divider, il paravento albero. Poi abbiamo anche le Pendrive Ramo, un oggetto delizioso, piccoli rametti che vediamo sporgere dai computer, che producono anche un'inedita combinazione di organico e inorganico. Sono delle penne USB di legno selezionato ad hoc, naturalmente pezzi unici fatti a mano.
E c'è un prodotto che rappresenta molto bene questa tendenza, è una scarpa molto particolare, si chiama Five Fingers, ha proprio la forma di un piede con le cinque dita sagomate, una sorta di guanto per il piede, pluridecorata, premio del Time come migliore invenzione del 2007, premio italiano della creatività 2008, è diventato un oggetto di culto per chi pratica sport come la corsa, il trekking, il kayak e l'arrampicata, ma anche tra i non sportivi. A produrla la Vibram, leader mondiale nella produzione di suole in gomma per calzature. Per saperne di più abbiamo in collegamento il direttore generale di Vibram, Adriano Zuccala. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori.
Quando e come nasce Five Fingers?
Sì, come tutte le cose un po' strane, qui c'è dentro un'azienda che è sempre alla ricerca di novità, di innovazione, e un po' anche il caso. Un giovane designer aveva fatto per la sua tesi questo progetto di questo guanto per il piede, e andava in giro per il mondo a cercare qualcuno che glielo sviluppasse e lo facesse diventare un prodotto. La Vibra, nella figura del proprio proprietario, il dottor Bramani, ci ha creduto, ha visto in questa cosa una cosa assolutamente particolare, divertente. Questo ragazzo infatti voleva creare questo prodotto per andare in montagna e avere questa sensazione ai piedi nudi, per cui ha sviluppato il prodotto e con molta serietà, molta calma, non avevamo bisogno di lanciarlo, non siamo un'azienda di moda pura, l'abbiamo poi portato sul mercato un paio di anni fa e sta avendo in effetti un successo incredibile.
A chi è destinato questo prodotto?
Beh, sicuramente è nato, come l'ho detto, soprattutto per gente che vuole recuperare la sensazione di andare a piedi nudi, vuole evitare comunque di farsi del male e camminare soprattutto nell'outdoor, in montagna o al mare, anche per quelli che vogliono fare della corsa, ma della corsa diversa. Cambiano completamente i muscoli che tu usi mentre corri. In America c'è gente che ormai corre le maratone con le Five Fingers. È un prodotto che viene usato da alcuni atleti per fare yoga, yoga o nelle palestre per fare Pilates, o qualcuno lo usa per fare Tai Chi, quindi sta diventando un prodotto anche per l'interno. Questo è oggettivamente un breakthrough nel mondo della scarpa e quindi è questa la ragione un po' del suo successo.
Questa esperienza di prodotto vi ha fatto venire voglia di entrare nella moda, magari con una linea vostra?
Beh, no, noi non vogliamo per ora andare a disturbare i nostri clienti, che sono quelli che fanno le scarpe, però sicuramente più che la moda, il mondo del design ci interessa molto, quindi tutto ciò che è design, che è innovazione, che è soluzione di problemi, ci interessa moltissimo e quindi è un po' questo che ci guida.
Brand extension, insomma.
Assolutamente, certo.
Cosa c'è di nuovo a...
Arriva dal Giappone la segnalazione su BioStyle e dintorni. Sentiamo cosa hanno scovato su questo tema le nostre esperte di Memi, laboratorio di trend watching internazionale. Giulia Marzagalli, buongiorno.
Buongiorno, oggi vi racconto di Midori San, una blogger davvero particolare che ogni giorno pubblica dei post da un caffè di Kamakura, città vicino a Tokyo. Non è però una cliente come le altre, bensì una pianta, una Oya Kerry, chiamata anche pianta cuore per la curiosa forma delle sue foglie. Midori San, che significa verde in lingua giapponese, pubblica notizie che riguardano la propria salute ed il proprio umore, grazie a un sistema in grado di tradurre gli impulsi elettrici sulla superficie delle foglie in messaggi. L'intensità di questi impulsi, che variano in funzione della luce, della temperatura e del tocco umano, viene misurata da un sensore attaccato alla pianta. I dati, una volta registrati, vengono inviati a un computer collocato nel caffè, che grazie a un sofisticato algoritmo li traduce in parole, in vere e proprie frasi dotate di senso compiuto, che vengono automaticamente postate sul blog. Midori-san è in realtà la star del progetto di ricerca guidato da Satoshi Kuribayashi, un originale ricercatore dell'Università di Keio, il quale si è posto l'obiettivo di svelare la parte nascosta delle piante, ciò che sentono e come reagiscono, in pratica i loro pensieri più profondi.
Grazie Giulia. Patrizia, quali gli sviluppi futuri ipotizzabili per questa tendenza?
Ma la biomimesi potrebbe veramente diventare il nuovo paradigma dell'innovazione, imparare dalla natura per nuove produzioni esteticamente sorprendenti, come ci sorprende sempre la natura, e funzionalmente geniali.
Finisce qui anche questa puntata di Essere e Avere. L'appuntamento è per domenica prossima, dopo il GR delle 13, il sabato alle 15, per la replica. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.